spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2009. Vita fraterna, comunità in comunione. Sembra si possa dire che in San Francesco si trovi il vero e proprio paradigma del fratello di tutti, ossia il fratello non solo di ogni uomo, ma anche di ogni creatura, anche minima. Scrive San Bonaventura: San Francesco, considerando che tutte le cose hanno un'origine comune, si sentiva ricolmo di pietà ancora maggiore e chiamava le creature, per quanto piccole, col nome di fratello o sorella. Sapeva bene che tutte provenivano, come lui, da un unico principio. E sappiamo bene che l'esplosione poetica di questo amore con cui egli chiamava tutte le creature a lodare Dio, si è avuta nello stupendo Cantico delle Creature. Il Celano aggiunge poi che se l'amore divino rendeva San Francesco fratello di tutte le creature inferiori, non è quindi meraviglia se la carità di Cristo lo rendeva ancora più fratello di tutti quanti sono insigniti dell'immagine del Creatore. E più di tutti ancora, inoltre, al di sopra di ogni misura, amava di un amore particolarmente intimo, con tutto l'affetto del cuore, i frati, come familiari di una fede speciale e uniti dalla partecipazione all'eredità eterna. Proprio per questo San Francesco ha voluto fondare una fraternità che avesse le caratteristiche specifiche della famiglia, con una vera vita in comune o vita comunitaria, vissuta tra fratelli coadunati in Cristo e per Cristo, come consacrati a Dio, uniti agli angeli nella lode universale a Dio, sommo amore infinito ed eterno. Questo l'ardente Saint Charles de Foucault, agli inizi del secolo XX, dopo la sua mirabile conversione, era divenuto appassionato ammiratore e imitatore di San Francesco d'Assisi e lo considerava il fratello universale, ossia il fratello di tutte le creature celesti e terrestri, il fratello di tutto il creato, il fratello di tutto l'universo. E aspirava anche egli, in certo senso, ad essere travolto dalla piena dell'amore divino, dell'amore serafico verso tutte le creature, per arrivare a diventare, sui passi di San Francesco d'Assisi, il piccolo fratello universale, impegnandosi anche a preparare il progetto della fondazione dei due istituti, dei piccoli fratelli di Gesù e delle piccole sorelle di Gesù. Noi sappiamo, intanto, che San Francesco, proprio per organizzare più ordinatamente la fraterna vita comunitaria di una novella famiglia religiosa, già nella prima regola, approvata a viva voce dal Sommo Pontefice, il Papa Innocenzo III, aveva aggiunto di proprio pugno ai testi tratti dal Vangelo alcune note e norme esplicative del comportamento comunitario dei frati. Ossia, aveva aggiunto, dice espressamente il Celano, poche altre direttive indispensabili ed urgenti per una santa vita comune. In effetti, San Francesco aveva impostato il primo abbozzo della forma di vita in comune con i suoi primi compagni, Bernardo da Quintavalle e Pietro Cattani, sulla base dei tre passi tratti dal Vangelo alla triplice apertura del libro dei Vangeli fatta insieme nella chiesa di San Nicolò, che si trova vicina alla piazza della città di Assisi, come precisano i tre compagni. I tre testi evangelici erano i seguenti. 1. Se vuoi essere perfetto, va e vendi tutti i tuoi beni e distribuiscili ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo. Matteo 19:21. 2. Non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né bisaccia, né pane, né denaro, né due tuniche per ciascuno. Luca 9:3. 3. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Luca 9:23. Con l'aggiunta delle poche norme stabilite da San Francesco per lo svolgimento di un'ordinata vita fraterna comunitaria, si ebbe quindi la prima regola di vita evangelica per iniziare l'esperienza di una piccola famiglia religiosa, impegnata al massimo nella fedeltà alla regolare osservanza, animata dalla fervida parola e dall'esempio del serafico padre, il quale di fatto era zelantissimo per la vita comune, scrive e fa sapere il Celano, e lasciò una particolare benedizione a quanti ne zelavano l'osservanza. Checché ne dicano oggi parecchi francescani, seguaci del Sabatier, blaterando contro la vita comune e l'osservanza regolare. San Francesco era zelantissimo per la vita comune, dunque, anche se tutti i frati erano comunque tenuti ad essere sempre disposti e pronti all'evangelizzazione itinerante, ossia alla missione popolare in questo o quel luogo vicino o lontano. Missione che non svolgevano mai da soli, ma sempre in due o più frati, come dice la leggenda perugina. La protoregola, poi, composta di pochi testi tratti dai Vangeli, appena approvata dal Papa Innocenzo III, significò per San Francesco la volontà di Dio più esplicita e autorevole per la missione che egli, con i suoi frati, avevano da compiere a salvezza del mondo intero. È vero che essi, al momento, erano soltanto poveri frati, molto fragili e incapaci in ogni cosa, ma non avevano da preoccuparsi per questo, poiché, come mi ha rivelato il Signore, confidò lo stesso San Francesco a quei suoi primi 11 frati, egli ci renderà un'innumerevole moltitudine e ci propagherà fino ai confini del mondo. L'abito francescano. Un altro segno molto importante e ben visibile di unità della vita comunitaria dei frati era dato dall'abito religioso uguale per tutti. San Francesco d'Assisi indossa l'abito degli apostoli, scrive il Montorsi, per esprimere il suo impegno nell'evangelizzazione. E vuole che lo stesso abito sia indossato da quanti vogliono vivere la sua esperienza, in modo che esso sia un segno distintivo dei frati, della loro unione e della loro vita comune. I compagni di San Francesco, infatti, indossavano tutti lo stesso saio e appariva ben evidente la diversità di quell'abito rispetto al modo ordinario di vestire degli uomini di quel tempo. Tanto vero che, essendo dissimili per abito e per vita da tutti gli altri, parevano uomini boschivi, scrive l'anonimo perugino. E non poteva non colpire la vita di quei frati che camminano a piedi nudi, con cintura di corda, tonache di color grigio lunghe fino alle caviglie e rappezzate, con un cappuccio rustico e ispido. E nei fioretti leggiamo che i frati parevano ed erano uomini crocifissi quanto all'abito. La povera e umile tonaca era il segno manifesto della vita comune dei frati. era il segnale evidente della loro comunitaria vita di penitenza, di sacrificio, di povertà. Era la testimonianza della tunica evangelica, della tunica di Cristo. E quanta grazia non ha ottenuto questa benedetta tunica, quante benedizioni non ha donato, quanta edificazione non ha dato, quanta attrazione non ha esercitato su ragazzi e giovani, chiamandoli alla sequela di Gesù, povero e crocifisso. E per questo bisognava essere degni di indossare il saio francescano. E il Celano, al riguardo, riferisce appunto che San Francesco un giorno, tentato contro la castità, si spoglia dell'abito e si flagella con estrema durezza con un pezzo di corda. «Orsù, frate asino!» esclama. «Così tu devi sottostare, così subire il flagello. La tonaca è dell'ordine e non è lecito appropriarsene indebitamente». E lo stesso San Francesco, di fatto, prescrive una regola ben severa, stabilendo espressamente così: «Il frate che ha fornicato si è spogliato dell'abito che, per il turpe peccato, ha perduto». La fedeltà di tutti i frati alla regola serafica e all'osservanza perfetta della vita comune era la più feconda radice e la più genuina garanzia della crescita della famiglia religiosa dei figli di San Francesco. Era anche ben evidente, tuttavia, che per San Francesco la perfetta osservanza della vita comune doveva escludere qualsiasi singolarità, da lui definita, con un'espressione ben significativa, la sentina di tutti i vizi. E più volte, di fatto, il serafico padre dovette intervenire anche personalmente per fermare abusi o forme stravaganti di vivere da parte di qualche frate. È molto noto, ad esempio, il doloroso caso di quel frate che all'apparenza godeva fama di grande santità nella fraternità, mentre in realtà mirava soltanto alla singolarità, perdendosi alla fine nella maniera più miseranda, come descritto nelle fonti francescane. Quel frate, infatti, si dedicava continuamente alla preghiera e osservava con tanto rigore il silenzio che di solito si confessava non a voce, ma con gesti. Mentre tutti lo magnificavano ed esaltavano, Francesco disse: «Basta, fratelli, non state a lodarmi delle finzioni diaboliche. Sappiate con certezza che è tentazione del demonio e perfido inganno. Ne sono certo, e la prova più sicura è che non vuole confessarsi». Poco tempo dopo uscì spontaneamente dall'ordine, ritornò alla vita mondana e al suo vomito, e infine, dopo innumerevoli peccati, morì senza pentimento. Si deve sempre evitare la singolarità, non è altro che un bel precipizio. Ardente amore serafico. L'essenziale per la vita fraterna comunitaria dei frati era ed è come osservare e custodire con sincerità e fedeltà la regola, riferisce il Celano. Ossia, era la vita secondo il Vangelo, da mettere in pratica anzitutto con l'amore appassionato e senza misura a Gesù, il Verbo fatto uomo per noi. E le parole del serafico padre a questo riguardo erano raffiche del suo ardente amore serafico, come lo definisce San Bonaventura, quando parlava ai suoi primi compagni impegnati a seguire la dottrina e l'esempio del Signore nostro Gesù Cristo, esortandoli perciò ad amare con tutto il cuore e con tutta l'anima, con tutta la mente e con tutta la capacità e la fortezza, con tutta l'intelligenza, con tutte le forze, con tutto lo slancio e con tutto l'affetto, con tutti i sentimenti più profondi, con tutto il desiderio e la volontà, il Signore Dio, il quale a noi ha dato e dà tutto il corpo, tutta l'anima, tutta la vita. La vita fraterna della novella comunità religiosa, inoltre, nella sua configurazione e struttura, doveva essere anzitutto vita d'amore a Dio, nell'osservanza della regola, con l'esercizio del lavoro e della lunga e intensa preghiera, sia vocale che mentale, sia affettiva che contemplativa, esaminata ogni giorno dal serafico padre in un rigoroso esame di coscienza, regolata secondo le ore stabilite. E il modello emblematico della fervida vita di preghiera nella fraternità era rappresentato allora dalla comunità di Santa Maria degli Angeli alla Porziuncola, dove, come scrive il Celano, i frati che vi dimoravano erano impegnati giorno e notte nelle lodi divine e conducevano una vita angelica, fragrante di soave odore. La vita di preghiera, è certo, occupava il primo posto nella vita delle prime fraternità di vita contemplativo-attiva, e spesso non era soltanto assidua, ma era pressoché ininterrotta. Non cessavano quasi mai di pregare e lodare il Signore, scrive infatti il Celano. Ringraziavano Dio per il bene fatto e piangevano amaramente per le colpe e negligenze commesse. E per non lasciarsi sorprendere dal sonno durante la loro lunga preghiera, adoperavano diversi espedienti. Alcuni si aggrappavano a delle funi, altri si servivano di cilizi di ferro o di legno. E i tre compagni fanno sapere anch'essi che quei frati occupavano la giornata nell'orazione e lavorando con le loro mani, in maniera da evitare risolutamente l'ozio, nemico dell'anima. A mezzanotte si alzavano solleciti per la preghiera, animata da gemiti e lacrime. C'era anche la preghiera liturgica, che veniva fatta ogni giorno fedelmente, in comune, secondo le norme della stessa Santa Chiesa Romana, come informano bene i tre compagni. Per questo San Francesco, riferiscono ancora i tre compagni, non soltanto stava attento, ma era instancabile nell'esortare i fratelli all'osservanza fedele del Vangelo e della regola, come avevano promesso, e specialmente a mostrarsi reverenti e devoti agli uffici liturgici e agli ordinamenti ecclesiastici. Una vera catastrofe. Il primato della vita di preghiera nelle fraternità francescane delle origini ha avuto una continuità pressoché costante nel corso dei secoli di storia francescana, nonostante i gravissimi travagli sociali che in periodi diversi hanno sconvolto le condizioni di vita anche di interi popoli e nazioni. Per la storia contemporanea, intanto, possiamo dire che fino agli anni 60 del XX secolo le famiglie francescane si erano riprese in fioritura stupenda di vocazioni e di opere, di missioni ad gentes e di iniziative multiple all'interno della Chiesa e anche sul quadrante del pianeta Terra. Si sa bene, infatti, che fino agli anni 60 del XX secolo la vita fraterna e la vita di preghiera delle comunità francescane, nonostante i massacri delle due guerre mondiali 1915-18, 1939-44, erano di una vitalità invidiabile e di una fecondità straordinaria. Esplosa, si potrebbe dire, soprattutto dopo la solenne definizione dogmatica dell'Assunzione di Maria Santissima in anima e corpo al cielo, nell'anno santo del 1950. Un fatto eccezionale di grazia, questo, che ha portato benedizioni su benedizioni a questa povera terra di uomini così spesso inquieti. Come non ricordare quella fioritura e crescita stupenda dell'ordine serafico nel secolo XX, arricchito dei diamanti più preziosi, ossia dei suoi grandi santi, quali ad esempio San Leopoldo Mandic, San Massimiliano Maria Kolbe, San Pio da Pietrelcina, il beato Gabriele Allegra. Non molti ormai ricordano quei seminari serafici allora sempre fiorenti di giovani vocazioni e quelle numerosissime comunità religiose di frati impegnati anzitutto nella preghiera comunitaria quotidiana per circa 4 ore al giorno, che animava di grazia divina quell'esemplare vita comune di penitenza e di lavoro, di apostolato e di esempio edificante che i frati davano a tutto il popolo di Dio. Che cosa è successo, invece, dagli anni 70 in poi? Che cosa è successo, in effetti, non tanto al mondo quanto alla Chiesa, al popolo cristiano, agli ordini e istituti di vita religiosa e, più in particolare, all'ordine serafico? Rispondiamo per cenni soltanto a riguardo dell'ordine serafico e c'è subito da dire che, nei 40 anni del post-concilio, dal 1965 al 2005, si è verificata una vera catastrofe. Basti sapere, infatti, che la famiglia più grande dell'ordine serafico, ossia quella dei frati minori, su oltre 27.000 frati ne ha persi circa 12.000, scendendo al di sotto dei 15.000. Perdere circa 12.000 frati in 40 anni è stata una vera catastrofe. Per fare 12.000 frati ci possono volere anche 3 o 4 secoli di tempo ed essi si sono persi invece in soli 40 anni. A cura di Stefan Oppes sono uscite di recente sulla rivista trimestrale Antonianum dell'Università Pontificia dei Frati Minori, Roma, settembre 2009, le note di Fra Gabriele Allegra al progetto di dichiarazione del capitolo generale del 1973, La vocazione dell'ordine oggi. In queste sue note, il beato padre Gabriele Allegra denuncia che nel progetto, in pratica, viene rigettata l'intuizione soprannaturale profonda del serafico dottore San Bonaventura, e contro la grande realtà della tradizione agiografica, dottrinale e giuridica dell'ordine, si vuole scegliere oggi una fraternità senza leggi precise e dettagliate, introducendo nel documento la terminologia classista o rivoluzionaria, con le idee che tale terminologia comporta, riducendo in tal modo la vocazione dell'ordine serafico a una mezza verità, che sembra rifarsi all'odierna filosofia fasulla del pensiero debole, più dannosa di un errore manifesto. E la conclusione finale spaventosa delle note è che con un progetto del genere, dice testualmente il padre Allegra, temo che l'ordine sia destinato all'estinzione. Con circa 12.000 frati persi nei primi 40 anni del post-concilio e la conseguente chiusura di molti conventi, seminari, missioni, si è davvero incamminati bene sulla via dell'estinzione. Signore, pietà di noi. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2009.